البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي قانون، العدل شفنا ولا.
Buongiorno Palestina. Oggi 6 marzo 2024, 132esima trasmissione su Radio Wombat. A pochi giorni dalla conferenza Pace e Giustizia in Medio Oriente, focus su Palestina, tenutasi sabato 24 febbraio in Palazzo Vecchio, sono parole di amarezza e delusione le espressioni usate in una pesante nota del presidente della comunità ebraica Enrico Fink. Il consigliere comunale Cocollini, dopo aver denigrato inizialmente la conferenza per poi chiedere di parteciparvi, porta in consiglio, in modo provocatorio, la bandiera di Israele. Se non la si pensa come lui, dichiara Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, si è razziste o razzisti. Marco Carrai, console onorario di Israele, si dichiara inorridito degli interventi e cita Golda Meir per ricordare Giorgio Lapira che, secondo lui, parteggiava per Israele e sempre dalla comunità ebraica di Firenze, sempre per la conferenza Pace e Giustizia in Medio Oriente, si solleva un grido di dolore e si parla di scempio e si chiede inoltre la testa del presidente del Consiglio Comunale, Luca Milani, che ne ha promosso la realizzazione. La conferenza è stata interamente registrata sia in lingua inglese che nella traduzione italiana. Sulla pagina di Buongiorno Palestina della trasmissione di oggi troverete il link al podcast. Sale intanto a 104 il bilancio delle vittime palestinesi uccise nei giorni scorsi dalle forze israeliane mentre aspettavano gli aiuti alimentari a Gaza. Lo afferma il Ministero della Sanità di Gaza, aggiungendo che almeno 760 palestinesi sono rimasti feriti. A casa nostra invece la protesta per la colonizzazione israeliana manganella i nostri studenti, chiude le bocche di giornalisti, professori universitari e politici, screditandoli se criticano il regime sionista. Ascoltiamo le interviste al presidio del 2 marzo davanti al Meir per chiedere le dimissioni di Carrai e quelle del corteo degli studenti, docenti e comunità palestinese nel pomeriggio alle 18 nei pressi del consolato USA sul Lungarno Vespucci. Concludiamo questa anteprima con uno spiraglio di speranza. Il 3 marzo è partita una carovana italiana per il valico di Rafah. Vi faremo ascoltare alcuni interventi della conferenza stampa promossa dall'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, AOI, Amnesty International Italia, ARCI e Assopace Palestina. La conferenza stampa che ha presentato la delegazione italiana in partenza si è tenuta pochi giorni fa e vi hanno partecipato Alfio Nicotra di AOI, Tina Marinari di Amnesty International Italia, Raffaella Bolini dell'ARCI, Luisa Morgantini di Assopace Palestina, già vicepresidente dell'Europarlamento, Raji Sourani, fondatore e direttore del PCHR di Gaza, Laura Boldrini del Partito Democratico, Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi a Sinistra. Al convoglio umanitario partecipano, oltre agli operatori e alle operatrici delle organizzazioni della società civile, anche 16 parlamentari, 13 giornaliste e giornalisti, accademici ed esperti di diritto internazionale. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Eccoci, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Come sapete, il genocidio in corso a Gaza ha visto in questi ultimi giorni l'ennesimo massacro di civili inermi. In quello che è stato definito il massacro della farina, almeno 112 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano e più di 750 sono stati feriti la notte tra il 28 e il 29 febbraio. Nonostante Israele abbia dato una versione dei fatti secondo cui i palestinesi sarebbero morti a causa della calca creatasi nell'attesa dei camion che portavano aiuti alimentari, in un articolo esclusivo il Palestine Chronicle, intervistando alcuni superstiti della strage, ha ribadito le responsabilità che vanno attribuite esclusivamente all'esercito israeliano, il quale ha aperto il fuoco con ferocia sulle persone che a migliaia si erano radunate nell'area per procurarsi il cibo. Una sopravvissuta ha detto che le telecamere hanno documentato il massacro e infatti potete vedere il filmato pubblicato nell'articolo sull'antidiplomatico dal titolo Gaza, video smentisce Israele, ecco il momento in cui apre il fuoco sulla folla in attesa d'aiuto, che conferma come l'esercito israeliano abbia deliberatamente ucciso i civili mentre cercavano di prendere la farina dai camion. Sempre sull'antidiplomatico trovate l'articolo Il tributo della resistenza palestinese al sacrificio di Aaron Bushnell. Come sapete, grande emozione ha suscitato il gesto estremo di questo giovane ingegnere informatico dell'aeronautica militare statunitense che si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana di Washington. Un'emozione per il suo gesto, però, che è stata sentita solo dai palestinesi, gli yemeniti e da coloro che lottano contro l'imperialismo. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e Hamas hanno diramato un comunicato con il quale hanno sottolineato l'alto valore di Aaron Bushnell, che ha immortalato il suo nome per difendere i valori umani e il popolo palestinese, attribuendo all'amministrazione Biden la responsabilità della sua morte a causa delle sue politiche che sostengono l'entità sionista che porta avanti il genocidio dei palestinesi. Nel mondo arabo la notizia del sacrificio di Bushnell è stata riportata ampiamente dai vari media. Non vi è stata altrettanta copertura mediatica in Occidente. In Italia è stata pressoché ignorata, salvo due piccoli trafiletti sul Sole 24 Ore e il Fatto Quotidiano e un editoriale sul Manifesto. Negli Stati Uniti, per la sua morte sono stati chiamati in causa disagi psichici allo scopo di delegittimare il gesto. I media americani si sono guardati bene dall'andare a fondo nel descrivere la personalità di Aaron Bushnell, perché altrimenti sarebbe emerso il grande valore di questo giovane che nella sua breve vita si era dedicato ad attività di volontariato nella città in cui abitava per fornire aiuto e assistenza alle fasce più deboli ed emarginate della società. Bushnell aveva ben chiaro il suo gesto, ha scelto di sacrificare tutto per affermare la propria dignità davanti a un sistema disumano che lo avrebbe reso complice. Nell'articolo smentito da Palestine Chronicle, smascherata autrice del report del New York Times sulle aggressioni sessuali, si dà notizia di un rapporto di Mondo Vice in cui si riportano informazioni su Anat Schwartz, l'autrice dell'articolo apparso sul New York Times, sulle presunte violenze sessuali avvenute il 7 ottobre durante l'operazione militare di Hamas. La Schwartz, che firmò quell'articolo, non aveva mai scritto niente fino a quel momento. Dall'indagine di Mondo Vice è emerso che precedentemente aveva messo dei like a dei post che inneggiavano al massacro dei palestinesi. Nel rapporto si evidenzia come l'autrice mancasse di credibilità. Tra l'altro, sembra che la Schwartz abbia prestato servizio anche nell'intelligence israeliana. All'interno dell'articolo potete trovare poi il link del video del documentario realizzato dal Palestine Chronicle, nato dall'indagine di Mondo Vice, in cui si smentiscono le affermazioni portate avanti dalla Schwartz, collocandole in diversi contesti giornalistici, politici e storici. Veniamo adesso alla presa di posizione di numerosi artisti nei confronti della partecipazione di Israele alla Biennale di Venezia, in programma dal 20 aprile al 24 novembre. Nell'articolo pubblicato dal Corriere del Veneto si sottolinea come l'appello, sottoscritto da più di 8.000 persone e diretto alla fondazione della Biennale, affermi con forza l'inaccettabilità di ospitare uno Stato impegnato nelle atrocità in corso contro i palestinesi a Gaza. I promotori dell'iniziativa ricordano che in passato il Sudafrica dell'apartheid è stato escluso per decenni dalla Biennale, così come è avvenuto per la Russia con l'inizio della guerra in Ucraina. Per i promotori risulta quindi intollerabile questo doppio standard applicato dalla Biennale, che non condanna il genocidio commesso da Israele nei confronti dei palestinesi. Vi ricordo che i link degli articoli citati li potete trovare sul nostro blog, così come quello relativo al convegno Pace, Giustizia e Medio Oriente e relative polemiche, pubblicato dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Davanti al Meyer si è radunata una nutrita folla con striscioni e bandiere della Palestina per chiedere le dimissioni di Karrai. Ascoltiamo qualche intervista.
In Palestina è strage di bambini, via Dina, è strage di bambini, via dal Meyer che appoggia gli assassini.
Si parla della destituzione di Marco Carrai, ma Carrai, a presidente della fondazione, da chi viene designato? Chi sono i suoi grandi elettori? Lo chiediamo qui al presidio davanti al Maier.
Allora, Marco Carrai è stato designato presidente della Fondazione Maier dal direttore generale del Maier, Paolo Morello. Paolo Morello è nominato su indicazione politica dal presidente della regione Giani, ed è Giani che ha dato indicazione a settembre, secondo le nostre informazioni, a Morello di nominare Carrai. Questo ovviamente prima che scoppiasse la guerra in Palestina.
Ecco, noi chiediamo la destituzione di Carrai, ma chi è che può defenestrarlo?
Allora, il presidente della fondazione può essere rimosso da chi l'ha nominato, cioè da Paolo Morello, il direttore generale del Maier. E ovviamente perché succeda questo ci vuole un'indicazione politica, quindi da parte della regione, del presidente della regione, il presidente Gianni.
In Palestina è strage di bambini, via Dina, è strage di bambini, via Dalmaie che appoggia gli assassini.
È stato bombardato il terzo piano, dove c'era l'unico reparto oncologico per bambini di tutta Gaza. Successivamente, il 6 di novembre, l'esercito israeliano ha obbligato l'ospedale a sfollare sotto la minaccia di bombardarli. Quindi praticamente il personale ospedaliero è stato obbligato a trascinare i pazienti fuori dal letto e portarli via. Diciamo, madri con diabete gestazionale sono morti in coma, e ovviamente è morto anche il bambino. Sono successe varianti di questi episodi. Una donna che aveva appena subito un parto cesareo è stata obbligata dopo 30 minuti a sfollare un ospedale a causa dei bombardamenti israeliani. E quindi diciamo, appunto, purtroppo moltissimi bambini stanno morendo di fame, moltissimi neonati stanno morendo di fame. Appunto per il blocco degli aiuti umanitari, e siamo appunto arrivati a 13.000 bambini morti almeno, svariati bambini che sono sotto le macerie, che continuano a vivere sotto le macerie. Un bambino è stato tirato fuori dalle macerie l'altro giorno dopo 9 giorni che era costretto sotto le macerie. E in ogni caso, bambini che appunto non capiscono perché non vengono. Consideriamo che tutta la popolazione di Gaza è a meno di 18 anni.
Sempre il 2 marzo, nel pomeriggio alle 18, una manifestazione nei pressi del consolato USA sul Longarno Vespucci a Firenze. Ascoltiamo alcune interviste.
Sono stati mandati aiuti di cibo e mentre la gente era lì a prendere i fornimenti li hanno uccisi tutti. Questa non è guerra, questo è un genocidio e siamo qui sotto il consolato americano per fargli capire che ne sono complici. E quindi urliamo tutti insieme! Free, free Palestine!
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 Palestina libera!
Palestina libera!
Palestina libera!
Palestina libera!
Pensate che sia estremamente importante scendere in piazza per la Palestina?
Sì, allora innanzitutto mi sento molto vicina al popolo palestinese per il semplice fatto che sono metà egiziana e quindi mi sento sento, cioè sono cresciuta, nata e cresciuta in un ambiente in cui mi è sempre stata spiegata la situazione, e sono sicura del fatto che non è successo e non è iniziato tutto il 7 ottobre. Quello che sta succedendo al popolo palestinese è una cosa che va avanti da troppo tempo, e questo genocidio va fermato, e quindi siamo qui per questo, per chiedere un cessate il fuoco e per smettere di parlare e non fare mai niente, perché la gente sta ancora morendo lì.
E io invece sono di origini palestinesi e i miei nonni sono stati cacciati dalla loro terra nel 1948, nella prima Nakba, e quindi dopo che sono morti appunto l'anno scorso mi sento, cioè proprio in questo momento voglio dare la loro cioè voglio dare proprio importanza alla loro voce, a tutte le storie che mi hanno raccontato e alla pulizia razziale che sta avvenendo ora in Palestina e che non sta avvenendo soltanto adesso ma da 78 anni, e è necessario parlare di questa cosa e di agire soprattutto.
Vi ringrazio. Nelle vostre, non so se andate alla stessa scuola, riuscite a parlare non solo di Palestina in generale, ma anche di voi e delle vostre identità, che sono sicuramente diverse rispetto a quelle di studenti italiani cresciuti in Italia e di origini italiane?
Sfortunatamente si è cominciato a parlare troppo tardi di questa cosa. Prima del 7 ottobre non avevo molto spazio per parlare di questo, e poi dopo quello che è accaduto mi è stato chiesto di fare una presentazione e di spiegare quello che accadeva, e penso sia molto importante parlarne non solo se te ne chiede il professore, ma fare una cosa di scuola, quindi o che la preside o che la dirigente si metta e la renda una cosa obbligatoria, perché bisogna sapere quello che sta accadendo, perché è davanti agli occhi di tutti e nessuno sta dicendo niente.
Quanto è ancora importante manifestare, anche se sono passati 5 mesi dal 7 di ottobre, dal genocidio in corso, ma 75 dal genocidio incrementale, e se sente che c'è più partecipazione negli ultimi mesi, soprattutto a Firenze, e se è cambiata anche la composizione delle persone che manifestano, se ci sono più giovani, se vede che è cambiato qualcosa.
Allora, purtroppo le manifestazioni sono ottime, vanno sempre fatte, ma come mezzo di lotta è ormai obsoleto, perché bisognerebbe inventare dei metodi nuovi e soprattutto in ex novo, in modo che le forze del cosiddetto ordine non sanno dove pararsi, perché mi ricordo anni fa partecipai in prima persona all'Occupy Firenze con le tende in piazza Santissima Annunziata, ed era una cosa talmente nuova, inaspettata, che ha fatto un successo incredibile. Allora io stavo pensando a un'altra cosa eclatante, ma nessuno mi dà retta, perché dicono che non è fattibile. In una manifestazione, anche solo 1000-2000 persone, se tutti andassero come me con due cartelli avanti e indietro dicendo delle cose specifiche, 1000 persone al centro cittadino sparpagliate tra loro, nessuno può dir nulla, perché non è una manifestazione, non bisogna chiedere autorizzazioni e si può andare dovunque dicendo sono libero cittadino e esprimo il mio pensiero, e diventa una bomba atomica, perché è ovvio che 1000-1005 persone che invadono Firenze al centro vengono notate, e come. Quindi se è fattibile fatemi un fischio che la organizzo immediatamente.
1000 persone che sono già morte, le persone muoiono di fame, non hanno come curarsi, e sappiamo che Biden e gli Stati Uniti hanno le mani sporche di quel sangue, hanno le responsabilità di quelle vite, di quei bambini, di quelle donne, di quei ragazzi che sono morti e stanno continuando a morire sotto le bombe. Gli Stati Uniti per anni e anni ci hanno raccontato di portare la democrazia in Medio Oriente, e l'abbiamo visto nelle tante guerre che ci sono state. Cosa significa la democrazia degli Stati Uniti? Qual è la democrazia degli Stati Uniti? Sono le bombe, è la morte, è il genocidio, è uccidere le persone! Dopo 4 mesi che la comunità internazionale, che i popoli di tutti i paesi del mondo
pictures and kiss goodbye. Hot child cries, hot child dies. He won't know in any sky. You pull your trigger without a why. You took your picture and kiss goodbye.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo adesso alla seconda parte della trasmissione. Mercoledì 28 febbraio alle ore 14.30 presso la sala stampa della Camera dei Deputati in via della Missione 4 a Roma si è tenuta la conferenza stampa promossa dall'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale con Amnesty International Italia, ARCI e Assopace Palestina, per la presentazione della delegazione italiana in partenza dal 3 al 6 marzo per il valico di Rafah. Al convoglio umanitario partecipano, oltre agli operatori e alle operatrici delle organizzazioni della società civile, anche 16 parlamentari, 13 tra giornalisti e giornaliste, accademici ed esperti di diritto internazionale. Alla conferenza stampa sono stati presentati obiettivi umanitari, finalità politiche e programmi della missione. Ascoltiamo quindi parte degli interventi di Laura Boldrini, Stefania Ascari di 5 Stelle e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e a Sinistra, che risponderanno anche ad alcune domande dei giornalisti.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Io vorrei iniziare questa nostra, diciamo, partecipazione all'iniziativa rendendo merito al grande lavoro delle ONG, degli organismi non governativi, che tanto fanno nella regione, a Gaza, in Cisgiordania, ma ovunque nel mondo. E la nostra partecipazione come parlamentari, come intergruppo e anche come gruppo del Partito Democratico è proprio un modo anche per rendere merito a tutto questo enorme sforzo. Quindi grazie alla OI, grazie a tutte le ONG che operano in ogni parte del mondo e grazie per aver messo insieme una delegazione il cui contenuto politico non sfugge a nessuno. Siamo qui insieme appunto alle associazioni della OI, poi abbiamo gli accademici, abbiamo i sindacalisti, abbiamo i giornalisti e abbiamo 15 parlamentari. Questa è la più grande delegazione di parlamentari e società civile che sta facendo questa iniziativa, andando, spingendosi fino a Rafah, quindi al valico di Rafah, il valico che congiunge l'Egitto con la striscia di Gaza. Quindi questo è il primo motivo significativo e qualificante da sottolineare. Il secondo è che noi riteniamo che il cessate il fuoco, che è stato affermato in una mozione approvata e votata da questa Camera, debba avere seguito nell'azione del governo. Finora il governo non si è pronunciato, non ha dato seguito agli indirizzi della Camera e questo lo troviamo molto, molto disturbante e anche molto grave. Che cosa aspetta Giorgia Meloni a dare seguito alla richiesta italiana del cessate il fuoco? Dopo che per ben due volte all'Assemblea Generale dell'ONU si sono astenuti, finalmente il Parlamento esprime un voto di adesione al cessate il fuoco. Quella volontà deve essere rispettata, l'esecutivo deve dar seguito a quello che il legislativo, cioè il potere del Parlamento, chiede di fare. Ecco, poi ci sono altri punti. Noi vogliamo dire in questo viaggio cessate il fuoco, vogliamo anche dire liberazione degli ostaggi. Vogliamo dire questo perché anche questo, insieme a tutti gli altri crimini che ci sono stati fatti presenti, anche questo è un crimine di guerra. Anche rapire civili, ragazzi, giovani mentre si divertono, anziani, bambini, è un crimine di guerra. Io credo che non sta a noi decidere quello che è crimine di guerra, quello che è genocidio, quello che è crimine contro l'umanità. Sta a noi fare in modo che il governo, tutti i governi, partecipino con l'organo giurisdizionale internazionale riconosciuto, in particolar modo la Corte di Giustizia internazionale, che sta indagando su questo, ed è compito nostro fare in modo che i governi diano seguito alle rilevanze che emergeranno da queste inchieste, da queste indagini, così come è compito nostro che le missioni investigative possano accedere a Gaza e inoltre a ogni altro luogo, compreso appunto Gerusalemme Est e la Cisgiordania, per poter fare delle investigazioni in merito ai crimini commessi. Penso anche che dopo 25 anni di lavoro alle Nazioni Unite mi sento di poter dire che non ho mai visto una situazione del genere. Io ho lavorato in tanti conflitti, chi è qui delle, vedo Bolini, lo sa bene, in tante situazioni di conflitto. A me non era mai capitato di vedere una popolazione civile in queste circostanze. Da Gaza non si esce, Gaza è una grande trappola, è una trappola di morte, a Gaza non si entra e questa situazione non può lasciarci più indifferenti. Noi abbiamo deciso di andare sul posto, di gridare il nostro dissenso, di gridare il nostro dissenso contro Hamas e contro il governo Netanyahu, perché quello che sta accadendo è qualcosa da cui noi vogliamo assolutamente prendere le distanze. E allora mi fa piacere ricordare i parlamentari che saranno in questa visita, perché sono anche grata a loro di aver voluto esercitare la loro prerogativa di parlamentari, anche mettendo a disposizione le loro persone per arrivare fino a Rafah. Ecco, a far parte di questa delegazione è la persona che coordina i lavori dell'intergruppo, che è Stefania Ascari. Poi ci sarà Carmela Auriemma, ci sarà Dario Carotenuto, che saluto e qui l'ho visto. Quartini purtroppo non credo che sarà con noi. Arnaldo Lomuti, il senatore. Lomuti è senatore? Lomuti è deputato. Giuseppe Rosa. Poi ci sono io, c'è il collega Scotto, la collega Rachele Scarpa, Sara Ferrari, Widad Bacali, o Bacali che dir si voglia, Alessandro Zan, Andrea Orlando, Valentina Ghio, Guglielmo Masina è un collaboratore, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Francesco Mari. Penso di non aver dimenticato nessuno. Quindi siamo tanti, siamo 15. È vero che altri colleghi di altri paesi sono già andati, ma erano delegazioni molto contenute e non erano delegazioni composite. Qui c'è il paese, qui c'è la società civile, qui c'è la politica, qui c'è il giornalismo, qui ci sono le persone che rappresentano il sapere, l'accademia, che dicono tutte basta, vogliamo il cessate il fuoco, basta, non si può più andare avanti in questo modo. L'ultima cosa che voglio dire è sull'UNRWA. Voi sapete che l'UNRWA è un'organizzazione delle Nazioni Unite, ha 30.000 dipendenti, dal 1950 assiste i profughi palestinesi non solo a Gaza e in Cisgiordania, ma anche in Giordania, in Siria e Libano. Sapete che 12 dei suoi dipendenti sono stati accusati di aver fatto parte dell'attentato terroristico del 7 ottobre. L'agenzia ha immediatamente avviato un'indagine interna e ha anche licenziato queste persone. Le prove evidenzieranno a loro carico, evidenzieranno se ci sono responsabilità o meno, ma l'agenzia ha fatto tutto quello che doveva fare, era nelle sue facoltà. Ora, c'è un problema, che 16 paesi hanno sospeso le donazioni, l'Unione Europea ha sospeso le donazioni. Se questa situazione non si sblocca, alla fine di marzo UNRWA in tutti i paesi in cui agisce, sostiene più di 5 milioni di rifugiati palestinesi, sarà costretta a interrompere il suo lavoro. Quindi questo significa niente scuola, niente sanità, niente cibo, niente iscrizioni anagrafiche, niente di niente. UNRWA è un sistema non sostituibile, che è stato proprio voluto per riuscire a dare una risposta allo spostamento forzato di popolazione che si ebbe nel 48 a seguito della Nakba. Dunque, io mi auguro che i paesi non vogliano essere responsabili di un'ulteriore situazione di tensione e di instabilità, perché è difficile solo immaginare quale potrebbe essere l'impatto del mancato finanziamento sulla popolazione palestinese, ma anche sulla stabilità dell'intera regione. Quindi, ecco, chiudo con questo. Evidentemente tutti noi vorremmo riuscire ad avere il riconoscimento dello Stato di Palestina, era presente nelle nostre mozioni, vogliamo che l'Unione Europea metta questo tema al centro della propria agenda e che si arrivi in quanto prima a farlo, perché lo slogan due popoli, due Stati non ha senso alcuno se manca lo Stato di Palestina, e questo passaggio ancora dopo decenni non è stato ancora fatto. Grazie.
Grazie Laura. Vorrei solo ricordare che di oggi la notizia è che il governo spagnolo ha più che raddoppiato il contributo all'UNRWA e aspettiamo che l'Italia decida di revocare quella infelice decisione assunta qualche mese fa. Cari.
Ascoltiamo ora l'intervento di Stefania Ascari.
Buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto io parto dai ringraziamenti. Ci tengo veramente a ringraziare AOI in collaborazione con Amnesty International Italia, ARCI, Assopace Palestina, per lo straordinario lavoro di impegno che c'è stato dietro, perché ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni, l'organizzazione, i permessi, non è stato per nulla facile, quindi veramente un grazie per quello che fanno, hanno fatto e che stanno facendo. Così come vorrei ringraziare i colleghi e le colleghe dell'intergruppo per la pace tra Israele e Palestina, perché si sta veramente facendo un lavoro di squadra, di rete, proprio per fare del bene. E questa è la cosa più bella per chi presta un servizio temporaneo allo Stato. Da ultimo abbiamo presentato, ci tenevo anche a ricordarlo, l'interrogazione parlamentare per Yesh Aman Kamal Afif per quanto riguarda la sua estradizione in Israele. Quindi è un lavoro veramente concreto e pratico e di giustizia. Perché abbiamo deciso di aderire senza esitazioni a questa importante delegazione? Perché dopo 30.000 morti, di cui il 70% sono donne e bambini, e oltre 90.000 feriti, non si può rimanere a stare fermi, cioè non si può stare fermi, ma soprattutto non si può stare in silenzio, perché il silenzio è complice. Quindi abbiamo deciso di prendere le valigie, di andare lì, mettere le mani in pasta, come si suol dire, toccare con mano, testimoniare e soprattutto far partire delle azioni concrete all'interno del Parlamento italiano, che non sta facendo assolutamente nulla nei confronti, tra l'altro, di una popolazione che non solo viene ammazzata tutti i giorni, ma viene letteralmente privata di cibo. Non c'è cibo. Esatto. E il governo non sta facendo assolutamente nulla e non ha speso una parola per i 14.000 bambini che non ci sono più, che potrebbero essere nostri figli. Per questo l'obiettivo è veramente andare lì, testimoniare quello che sta avvenendo e fare da megafono qui all'interno delle istituzioni. Questo ci teniamo e vogliamo dimostrare che si può fare qualcosa e si deve fare qualcosa, e noi lo stiamo facendo. Quello che ci auguriamo è che continueremo a insistere, e di quello che non è avvenuto a seguito dell'approvazione delle mozioni, per cui è ancora tutto fermo, è innanzitutto un cessate il fuoco immediato. Questa è veramente la prima cosa che deve avvenire. I corridoi umanitari, ripeto, con oltre 90.000 feriti, infezioni, ci sono 50.000 donne che stanno partorendo tra le macerie, ci sono donne che non hanno gli assorbenti, non ci sono gli assorbenti, e vengono utilizzati i vecchi stracci delle tende, le condizioni di infezioni sono terribili, e questo è veramente grave, con una sospensione degli aiuti dell'URVA per una popolazione che vive per il 90% di aiuti che arrivano dall'esterno. E questo ovviamente insisteremo e andremo lì personalmente, così come un consesso di pace per arrivare a una soluzione definitiva, così come, ripeto, ci tengo a un punto che credo fondamentale, è il riconoscimento dello Stato di Palestina, altrimenti non c'è possibilità di rispettare le convenzioni internazionali, soprattutto verso uno Stato Israele che le ha letteralmente sfregiate dall'inizio a oggi. Quindi, per quanto ci riguarda, grazie dell'aiuto, grazie del lavoro svolto, e questo spero sia veramente un primo passo verso delle azioni concrete, pratiche, perché le parole purtroppo non portano a nulla. Grazie.
Ascoltiamo ora l'intervento di Stefano Bonelli.
Francesco Mari, Fratoianni, tutti noi abbiamo condannato quello che è accaduto il 7 di ottobre, un atto molto grave fatto contro civili, torniamo a chiedere con forza la liberazione degli ostaggi, ma dobbiamo dire altrettanto chiaramente che quello che sta accadendo e quello che è accaduto prima del 7 di ottobre sono atti che sono contro l'umanità. Il raid dello suolo Gaza, lanciare bombe sistematicamente su un popolo in un'area dove è la più alta dal punto di vista della densità abitativa, è un fatto gravissimo, sono per noi crimini contro l'umanità e crimini di guerra che vanno assolutamente perseguiti, e da questo punto di vista è necessaria la massima mobilitazione. Ecco perché abbiamo aderito convintamente di andare lì al valico di Rafa con una nutrita presenza di deputati e deputate, parlamentari, perché oggi in questo momento è necessario dire in maniera molto chiara che questo massacro deve cessare. Il cessate il fuoco deve essere per noi immediato. Sono d'accordo con l'onorevole Boldrini quando dice che il governo in aula poche settimane fa aveva votato un dispositivo delle opposizioni che chiedeva il cessate il fuoco. Però il Parlamento deve avere una funzione, non può essere che il Parlamento vota un'indicazione e il governo non la applica, perché questo è un fatto importante. Quindi la Premier Meloni di questo aspetto, cioè dire di un'indicazione che il Parlamento in maniera forte ha dato, se non erro tra l'altro all'unanimità da questo punto di vista, deve dare spiegazione della ragione per la quale non ha intrapreso le iniziative politiche, diplomatiche che vadano in questa direzione. La ragione non è Ascari, ci associamo, abbiamo presentato mozioni insieme ad altri, quello del riconoscimento dello Stato di Palestina, sono molti i paesi nel mondo che riconoscono lo Stato di Palestina, bisogna andare in questa direzione, e lo dico con molta chiarezza, soppesando la parola, ma non riesco a trovare un termine diverso. Aver tolto i fondi all'URWA per noi è un atto criminale. È un atto criminale, e ho soppesato la parola, perché quando tu togli i fondi che servono a dare cibo, a dare assistenza umanitaria, e che significa portare una popolazione intera verso il baratro, non c'è altra spiegazione che una cosa di questo genere. Quindi il ripristino di questi fondi è un atto necessario e urgente da parte del governo. Chi si è reso responsabile, se si è reso responsabile, questo attiene ad altri aspetti, ma un popolo non può assolutamente pagare le decisioni di una comunità internazionale che troppe volte ha voltato le spalle al popolo. popolo palestinese. Ecco perché noi, diciamo, convintamente ci saremo e speriamo che questo possa portare a una mobilitazione internazionale di tutti altri parlamentari di altri paesi che facciano sistematicamente sentire la pressione e dire una cosa sola: cessate il fuoco, si aprano corridoi umanitari e si dia assistenza a una popolazione ormai stremata.
Passiamo ora alle domande dei giornalisti e alle risposte.
Di Carlo alla News senza video. Lei ci ha elencato tutti i parlamentari. Quello che le chiedo è se ci sono anche parlamentari della maggioranza o se siete tutti dell'opposizione, giusto per capire anche questa vostra richiesta al governo per quanto riguarda il cessate il fuoco.
Sì, nell'intergruppo per la pace tra Palestina e Israele purtroppo non ci sono parlamentari della maggioranza. Far parte o non far parte di un intergruppo è una scelta libera di ciascuno o ciascuna, e in quell'intergruppo non ci sono, quindi probabilmente non lo ritengono un tema interessante. Strano poterlo immaginare, visto che è una delle situazioni più complesse che va avanti da più tempo, ma evidentemente non lo ritengono neanche nella scorsa legislatura. Che io ricordi ce n'era qualcuno, quindi ritengono non interessante e se le tengono lontani, quindi no, non ci sono. Questo però non significa niente, perché sul cessate il fuoco, come è stato già detto dall'onorevole Bonelli, c'è stato un voto unanime e quindi significa che tutta la Camera, tutto il Parlamento ha fatto la stessa richiesta di cessate il fuoco, perché l'astensione della destra ha consentito alle nostre mozioni che avevano questo punto di poter passare, e quindi chiaramente questo significa che l'indirizzo che il Parlamento dà al governo e che il governo deve mettere in atto è quello del cessate il fuoco. Se non lo fa, è l'ennesima prova di come questo governo sta cercando in ogni modo di esautorare il Parlamento, altro che premierato.
Se posso, ti faccio dare semplicemente per dire che noi rivolgiamo chiaramente un appello, noi ci siamo rivolti anche ai deputati della maggioranza e siamo stati auditi anche grazie all'intergruppo parlamentare in commissione esteri, e dove c'erano il presidente Tremonti e c'erano anche parlamentari della maggioranza, in cui abbiamo portato la gravissima situazione di violazione dei diritti umani a Gaza. E in secondo luogo, al ritorno di questa delegazione, chiederemo alle commissioni esteri di Camera e Senato di essere ascoltati per riferire il risultato di questa nostra missione.
Chiesta condotta da Altra Economia, appunto, sull'esportazione di armi verso Israele dopo il 7 ottobre, cosa che era stata negata, diciamo, da Tajani, anche al di là che siano meno cifre più o meno esigue. Volevo chiedere se, considerando che nel caso ovviamente sarebbe in totale sfregio la legge 85-185, se verrà fatta un'interrogazione parlamentare dalle opposizioni su questo, anche in maniera congiunta ovviamente.
C'è già un'interrogazione parlamentare presentata in particolare dal Movimento 5 Stelle, su cui stiamo attendendo una risposta. Ancora oggi non siamo in grado di darle questa risposta in modo preciso, puntuale, perché non c'è ancora stata. Chiaramente solleciteremo fino a quando non la otterremo.
Collega laggiù.
Sono Luca Ferrero dell'agenzia ANSA. L'onorevole Boldrini ha detto che non spetta a voi il compito di definire se è un genocidio o un crimine di guerra, però Morgantini e lo stesso rappresentante Surani hanno fatto un esplicito riferimento al genocidio. Quindi io voglio chiedervi, a voi, AVS, PD, M5S, a Gaza è in atto un genocidio o no?
Guardi, io per quanto mi riguarda non ho dubbi nella risposta. Chi sta dalla parte della legalità internazionale deve rispettare chi la rappresenta, in questo caso la Corte Internazionale di Giustizia, che sta al lavoro. So che quella Corte non ha accettato la richiesta di archiviazione che è stata fatta da Israele, ne prendo atto. Vedo quello che accade sul terreno ogni giorno a Gaza. Anche in base a un'esperienza personale posso dire che quello che accade certamente si configura come crimine, dopodiché l'entità del crimine non sta a me di definirla, non ho io gli strumenti E però dico anche che noi osserveremo e rispetteremo quello che la Corte stabilirà, e spero che i governi diano seguito e si assumano le responsabilità di collaborare con la Corte, perché questo deve fare chi ha a cuore la legalità internazionale.
Ma vede, è sempre molto difficile quando non stai nei luoghi dove si determina il dolore, la tragedia massima, esprimere un giudizio da fuori. Il rischio lo dico per quelli che in realtà magari cercano sempre un po' di minimizzare quello che sta accadendo. Ora, il punto è che quando, ripeto, nella striscia di Gaza, il luogo più densamente abitato del mondo, si chiudono vie di fuga e si bombarda. Io l'esercizio, diciamo, di definizione, però io non sono un giurista del diritto internazionale, lo trovo francamente fastidioso. Come vogliamo chiamare? Massacro? Io penso che quando 30.000 persone oltre muoiono perché non hanno via di fuga, abitazioni civili, complessi, scuole, tutto viene raso al suolo, ci troviamo di fronte a un qualcosa che è assolutamente inaccettabile. Io lo potrei definire un massacro, dopodiché gli organismi internazionali diranno qual è l'entità della definizione giuridica, però certamente una cosa è certa, se tu chiudi un popolo e non gli dai una possibilità di fuga, di proteggersi, beh, allora ci troviamo di fronte a una entità che è francamente inaccettabile.
L'ultima domanda, se... voi...
Solo per precisare, a titolo personale io le idee molto chiare, a titolo giuridico c'è chi di competenza lo dovrà stabilire, però ovvio che privare di cibo, di acqua e bombardare, cioè questi sono dei crimini e non c'entra nulla con la lotta al terrorismo, perché qui si bombarda su bambini, c'è un esercito specializzato che bombarda su bambini e donne. E questo ovviamente non è lotta al terrorismo.
Solo una precisazione all'onorevole Bonelli, lei ha detto che, non ho capito male, insomma se non ho capito male, quindi questo è il senso della precisazione, se andrete lì al valico di Rafah e da lì farete un appello per la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas.
Io, e non solo io, penso l'onorevole Bordini all'inizio ha anche detto, io lo diciamo qua, lo dirò là, lo diremo sempre, gli ostaggi vanno assolutamente liberati, non c'è alcuna ombra di dubbio, e lo ribadisco onde evitare qualsiasi tipo di ambiguità da questo punto di vista, almeno per quanto ci riguarda. Abbiamo condannato i fatti del 7 di ottobre con molta nettezza, abbiamo anche condannato una certa ipocrisia di chi tendeva a farci un po' le radiografie, dimenticando poi che proprio in quei giorni il governo italiano andava nel Qatar a fare accordi insieme all'ENI per prendersi il gas qatariano. Detto questo, c'è un punto su cui noi siamo estremamente netti. Quello che sta accadendo a Gaza è un crimine contro l'umanità. Ammazzare bambini, uomini e donne è del tutto inaccettabile, va perseguito e aspettiamo quello che farà la Corte Penale Internazionale, ma gli ostaggi riteniamo assolutamente, lo faremo qui, lo faremo là, lo faremo sempre, in ogni luogo, vanno liberati.
لو كنت غامض عيني وتاخذني الأحلام من إيديا ونعلى ونحلى في السماء جديدة وننسى الوجايا لو كنت نسافر في خيالي نزرع ونبني سور يكبر فيها الحب وآمالي ونمحي الألام قواس البؤس والظلم والقار من واقع ناصر يبث بي كل من ابني دنيا علت فيها أسوار طغيان ساحقها فينا أحلاما أحلام وعم الظلام والأنانية في كل القلوب لو كنت غامض عيني
ha gridato Palestina libera Aaron Bushnell mentre il suo corpo veniva bruciato davanti all'ambasciata israeliana a Washington il 25 febbraio del 2024. La forza del suo atto ha scosso le parti più profonde di quelli di noi che lottano contro il genocidio israeliano-americano dal cuore dell'impero. Faremo eco alle sue grida e le amplificheremo milioni di volte e da ogni angolo della terra. Con la morte, Bushnell si unisce a coloro che furono martirizzati mentre resistevano in Palestina non solo a tutti i combattenti della resistenza, ma a tutti i civili uccisi. Il giorno della protesta di Bushnell, quasi un centinaio di persone furono martirizzate in Palestina, tra cui Mohammed al-Zayeg, di appena 60 giorni, morto di fame. Li onoriamo tutti. E con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento con Buongiorno Palestina a mercoledì 20 marzo, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!
صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان
قالوا يا سلام